Sono sempre riconoscente ogni volta quando posso essere qui. Sono semplicemente attratto ad ascoltare la parola del Signore. Non mi limito a portarla, ma anche le orecchie per e posso ascoltarla. Lo sento nello stesso momento in cui la porto, ed è proprio così con i miei fratelli. Il Salmo è entrato nel mio cuore, queste parole. Mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore. Un giorno nei suoi cortili val più che mille altrove. E poi se passiamo dal cortile al santuario, al luogo santissimo, allora è meglio di altri 10.000 giorni. Perciò siamo molto molto grati al Signore per tutte le sue grazie, soprattutto per il fatto che abbiamo ricevuto la rivelazione della sua parola. La sua parola rivelata e la volontà rivelata di Dio in questo tempo. La parola vivente è operato di Dio nei nostri giorni. Non c'è altro modo di dirlo. Tra i due fine settimana passati ho continuato, ho lavorato un po' sul mio francese e su come uno vive delle cose. Come sapete, in quel periodo mi trovavo in Francia e ho sfruttato al massimo il tempo. Ciò che mi ha reso molto molto triste è stato ciò che ho visto e sentito. La mia finestra si affacciava sulla strada principale ed era il periodo di carnevale. Non ho avuto bisogno di fare uno sforzo per guardare giù ed ecco che c'erano delle bande musicali di Amsterdam, della sesta flotta degli Stati Uniti e di tutto ciò che è famoso e rinomato. E sapete cosa suonavano? Alcuni di loro suonavano "Quando i santi entreranno, che giorno sarà?" E non bastava, la banda successiva suonò "Gloria, gloria, alleluia", e poi con tutte le maschere e questo corteo. È stata come una pugnalata al cuore e ho pensato: dove sta andando tutto questo? Dove finirà tutto questo? Il timore di Dio è completamente scomparso. La gente non sa più cosa sta facendo. E sono andato oltre, ho pensato: c'era una televisione nella stanza, volevo ascoltare per sentire le parole in francese, forse memorizzarle meglio. Ed ecco, qualcuno con trucchi e stregonerie e magia è apertamente alla televisione pubblica e dice: ecco, questa è una cosa del Senegal, chiamatemi, vi dirò esattamente cosa avete e come si fa. Da tempo ho dovuto spegnere con rabbia perché non volevo continuare a guardare. Tutto è controllato da Satana. Satana è il Dio di questo mondo. E possiamo solo essere grati che Dio ci abbia aperto gli occhi per sfuggire a questa corruzione, perché l'umanità si sta davvero dirigendo verso la distruzione. Tutto è stregato e tutto è sotto l'incantesimo di Satana. Il mondo intero è nel potere di Satana e non lo sanno. Non voglio entrare nei dettagli, preferisco questo ritaglio di giornale che ho ricevuto il 20 febbraio 1988. Non so se sia stato pubblicato sui nostri giornali. Qui abbiamo il titolo: 28 tonnellate di Bibbia a Mosca. Due camion della compagnia di trasporti statale sovietica hanno prelevato giovedì 35.000 Bibbie dalla casa della Bibbia di Stoccarda. Il carico pesava circa 28 tonnellate e sarà trasportato a Mosca via Varsavia Brest e Minsk, secondo la Società Biblica Tedesca. Secondo l'organizzazione, questa è la prima spedizione di Bibbie che raggiunga l'Unione Sovietica nell'anno anniversario dei 1000 anni di cristianesimo in Russia. Il Consiglio dei Cristiani Evangelici e dei Battisti era stato autorizzato dallo Stato a importare 100.000 Bibbie una ad una per celebrare l'anniversario. Quindi non ci sono solo cattive notizie, ma anche buone notizie. Una cattiva notizia è stata quella di un evangelista statunitense della radio. Ne ho solo sentito parlare, non ho letto nemmeno una riga, quindi non conosco i dettagli, ma ho appreso che questi uomini stanno anche combattendo fra di loro e uno sta e si scavano la fossa una per l'altra, o uno non è ben disposto nei confronti dell'altro, e così si può vedere che lungo tutta la linea la cattiveria dilaga. Solo nella vera sposa il vero amore di Dio si troverà solo lì. Tutto il resto sarà fatto a pezzi. E proprio nel piccolo circolo in cui si è parlato di questo argomento è stata posta una domanda, la domanda sulla grazia. E la domanda era: quando inizia la grazia, quando finisce, e che cos'è la grazia? E quando poi ho sentito che il giudizio era basato sulla colpa e che la grazia era arrivata alla fine, il giudizio era iniziato, ho dovuto semplicemente dire: dove la grazia finisce per l'uomo, la grazia inizia per Dio. Avete capito bene? Dove finisce la grazia con gli uomini, finisce l'amore e molte altre cose. Lì inizia in Dio. Che cos'è la grazia? Chi riceve la grazia? Chi viene graziato? Chi è diventato colpevole? Chi è stato condannato? Chi dovrebbe essere o è messo in prigione può essere graziato? Una persona che non ha fatto nulla è libera. Solo chi è diventato colpevole viene condannato e può ottenere la clemenza sulla base di un condono. E qui mi è venuto il pensiero dove anche i credenti pensano che questo sia il punto dove non si può andare più avanti perché c'è stata una trasgressione da qualche parte ed è lì che la grazia finisce per loro, non per loro, solo per gli altri. Per loro, per ogni individuo, la grazia continua sempre più saldamente, solo per quell'altro, non più. E poi mi è venuta l'idea che laddove la grazia finisce con le persone, anche con i credenti tagliati fuori e a corto di tempo, essa inizia presso Dio e non è finita, è lì che inizia con Dio. E facciamo davvero in modo di non sottovalutare la grazia di Dio, non imputare la colpa, ma di sapere e capire per quale motivo la grazia è stata effettivamente data e concessa, cioè per assolvere i condannati, per proclamare l'anno di grazia del Signore e per annunciare la liberazione di coloro che sono in prigione. Questo è Luca capitolo 4 versetto 19 con riferimento a Isaia 61 e dobbiamo sempre tenerlo presente per non diventare colpevoli. Chi chi ha domande. Non mi aspettavo di essere qui stasera. In realtà volevo rimanere seduto. Ci sono delle domande in mezzo a noi per poter fare uno studio biblico. Daniele capitolo 2, quale versetto, fratello Smith? E posso sapere qual è la domanda specifica? La statua. La statua è praticamente identica ai quattro imperi mondiali successivi, solo che descritta in una forma diversa. Il pilastro dell'immagine ha esattamente lo stesso significato che ha nel capitolo 7, al versetto 7. Sì, in realtà dovreste leggere anche il versetto 2, ma sono entrambi esattamente uguali, sono descritti con immagini diverse. Possiamo leggerlo? Ne abbiamo il tempo. Daniele 2:36. Questo è il sogno. Ora ne daremo l'interpretazione al re. Tu, o re, sei il re del re, a cui il Dio del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria, e ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie della campagna e gli uccelli del cielo. Ti ha fatto dominare sopra tutti loro. La testa d'oro sei tu. Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo, poi un terzo regno di bronzo che dominerà sulla terra. Poi vi sarà un quarto regno, forte come il ferro, poiché come il ferro spezza e abbatte ogni cosa, così pare al ferro che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa. Quindi il quarto regno, l'ultimo, il quarto. Come i piedi e le dita in parte d'argilla da vasaio e in parte di ferro che tu hai visto, così sarà diviso quel regno, ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla. La parola mescolato qui non è una traduzione accurata, perché il ferro e l'argilla non si mescolano, si possono incollare ferro e argilla. E il fratello Branham lo fece in una predica dopo che Kutchichov si tolse la scarpa all'uno e la girò e colpì il tavolo con il tacco. In seguito il fratello Branham predicò questo potente sermone e disse: ecco l'adempimento di ciò che è scritto nel profeta Daniele. Ha tradotto la parola Eisenhower con ferro e Eisenhower come ferro e Khrushchev come argilla, terriccio, e ha detto che l'uno rappresenta l'Oriente e l'altro l'Occidente e che questa è ora l'incontro di questi due, e questo è esattamente ciò che ho scritto nell'ultimo opuscolo, che Oriente o Occidente, che siano 10 dita, 10 piedi, 10 corna, non ha importanza, si sta descrivendo lo stesso sistema, sono due sistemi diversi che devono fare una causa comune, la differenza sta solo nelle corna, e sta solo nelle dita dei piedi, non nelle 7 teste. Una volta capito cosa sono le 7 teste, cioè coloro che governano, che sono al comando, che fanno la pianificazione, gli altri sono organi esecutivi. Le 10 dita dei piedi non decidono nulla, ma possono camminare bene. quando il piede si muove è una cosa del tutto normale. Così qui vediamo l'ultimo impero, quello romano, raffigurato in modo unico. E ciò che è di grande importanza qui è che l'impero è in parte di ferro, in parte di argilla e così via, in parte solido e in parte fragile. Se si guarda al mondo di oggi, tutto è in bancarotta. Guardate l'intero Oriente, indebitato fino alla fine. Non c'è modo di andare avanti. Ci sono cose che non voglio ancora dire, ma la moneta europea improvvisamente sarà lì. Ho parlato con le persone durante la settimana, con delle persone, ed è stato incredibile. I capi di Stato hanno già investito somme, grandi somme nella moneta europea. Capi di Stato, ho parlato con persone che controllano questi conti e così via, e questo sta arrivando. La fiducia nel dollaro è sparita. La Repubblica Federale Tedesca ha speso oltre 6 miliardi per l'ultimo acquisto di fondi di salvataggio. I giornali ne hanno parlato e sta scendendo sempre più in base. Tutti gli acquisti di sostegno sono stati solo colpi come un vecchio cavallo che in qualche modo cade proprio sulla terra e proprio lì. Solo che avete notato che tutti avete notato tutti che quando era il 19 ottobre Mitterrand era nella sala di incoronazione di Aachen. Conoscete tutti la storia e quello che disse al nostro signor Kohl. Disse: i nostri due popoli devono riflettere sulla nostra storia comune e progettare un futuro comune. Ed è proprio nella sala di incoronazione di Aquisgrana che Mitterrand disse: questo è un segno che la moneta europea che deve prendere il sopravvento, il dollaro non può più farlo. Avete seguito tutto questo? Queste sono cose che stanno semplicemente accadendo ora, che sono semplicemente vicine. All'improvviso il dollaro non potrà più essere detenuto. Oggi tutto si basa sul dollaro. In tutto l'est e l'ovest, il sud e il nord, tutto il mondo regola i propri conti in dollari. Solo la comunità europea fa i conti a parità con la moneta europea. Ma nel momento in cui la Repubblica Federale Tedesca autorizza la moneta europea, cosa che non è ancora avvenuto, tutti gli altri, Italia, Francia, Lussemburgo, Belgio, Olanda, ovunque, ovunque l'UQ è già autorizzato come mezzo di pagamento. Ciò significa che si può avere un conto in moneta europea, e Stoltenberg ha ancora detto no. E c'è un motivo, perché la storia non è ancora del tutto sviluppata, ma nel momento in cui sarà il tempo, la comunità europea assumerà l'intero ruolo di comando, non solo in Europa centrale, ma si estenderà a tutto il mondo, e tutto dovrà inchinarsi alla bestia con le 7 teste e 10 corna. Si tratta dell'antico impero romano, la nazione tedesca. Perché di nazione tedesca? Potete leggerlo nei libri della storia. I papi non hanno mai preso la Polonia o Lettonia, la Francia o l'Italia, hanno preso i governanti tedeschi. A questo è stato dato subito il titolo, il Sacro Romano Impero della nazione tedesca. Perché allora? Non c'era nessuno che avesse il potere o che avesse la capacità e le conoscenze. Ma non voglio entrare in politica. Come siamo arrivati a tutto questo stasera? Fratello Smith, oggi mi hai fatto entrare in un'acqua scorrente. È incredibile, ma come ho detto, le cose sono già maturate finora. Manca solo un po', fino all'ora X. E nel momento in cui la Repubblica Federale la Germania dirà sì, la moneta europea è il mezzo di pagamento ufficiale, tutto è sul campo. Allora non si tratta solo di una svalutazione, ma si può rimettere il rublo nel bidone della spezzatura, il rublo da 1.000 banconote con un gran trambusto, e poi tutti devono bussare ed è proprio qui che si avrà il potere. Come sapete, la moneta europea è sostenuta dall'oro, e solo nella misura in cui la propria valuta è coperta dall'oro, ogni paese potrà fissare la parità con la moneta europea. Chi non è in grado di farlo non potrà entrare a far parte della comunità europea, a meno che non dimostri di possedere l'oro per la somma che riceverebbe in cambio. Sono tutte decisioni chiare. E infine, non mi è permesso raccontarvi tutto questo, ma ci sono davvero molte cose che abbiamo visto, sentito e osservato nel corso degli anni. Non ci limitiamo a predicare qui, ma osserviamo anche la storia, lo sviluppo e come tutto progredisce. Crediamo che siamo davvero negli ultimi giorni e tutte le cose prendono la loro forma. È meglio che continui a leggere qui. È tutto qui, fratello Smith. Daniele 2 avevo letto fino al 42, poi qui dice dal versetto 43. Hai visto il ferro mescolato con la molle argilla? Per quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro, così come il ferro non si amalgama con l'argilla. Qui l'abbiamo. Se si approfondisce la storia di come tutto questo, le case reali si sposano fra loro, ma non c'è spazio nemmeno per questo. In ogni caso è tutto molto, molto ben compreso. Non immaginate quanto il Vaticano pensi ai suoi, abbia i suoi uomini in civile con tanto di staff di consiglieri. Praticamente ovunque, hanno ovunque questi uomini. L'avete letto sui giornali, il capo del secondo paese più grande e del terzo più grande paese del mondo, l'India, Raif Gandhi, ha sposato un'italiana. Suo figlio e sua figlia studiano entrambi a Mosca presso la scuola spagnola dei gesuiti, sia il figlio che la figlia. Grande sui giornali. Lui, un indù, presiede come capo di Stato una nazione di 750 milioni di persone. Chi ha organizzato tutto questo? Chi ha fatto tutte queste cose? Chi fa tutto questo? E che voi lo crediate o meno, ma io ancora una volta non dovrei dirlo. Ci sono molte cose che non si dovrebbero dire, ma chiunque abbia letto il libro di Rivera e altri libri sa che i gesuiti in particolare sono addestrati e addestrati in ogni modo per tutti. Sono addestrati per i pentecostali in modo tale da passare per pentecostali al 100% senza essere riconosciuti come altro. I direttori di Katrin Kullman e di altri conosciuti sono gesuiti in abiti civili. In abiti civili, che cos'era? Che cos'era? Qualcuno mi ha raccontato che un evangelista tedesco ha detto di essere stato molto scettico nel confronto di Katri Kulma, ma da quando gli ha imposto le mani, è stato autorizzato al ministero. E questo è il figlio dell'uomo in cui il fratello Branham predicò a Karlsruhe e dove furono aperte le porte. È incredibile quanto le persone possono allontanarsi da Dio quando si ribellano alla verità. La verità è lì per essere ricevuta, per essere seguita interiormente, per essere permeati dalla verità. Chi perde l'amore per la verità passa di errore in errore. Ma come ho detto, chi non ascolta Dio e non accetta la verità, accetterà l'altro, qualunque cosa venga. Leggo il versetto 44. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Amen. Quando succede? Quando accade questo? Al tempo del re, l'ultima bestia, la quarta bestia. Lo abbiamo capito tutti? È il tempo in cui viviamo ora. C'è molto da dire e da scrivere al riguardo. Un giorno mi costerà la vita, se il tempo dura ancora. Ma se noi che conosciamo la verità non la diffondiamo, chi lo farà? Chi lo farà allora? È semplicemente necessario che impariamo queste cose dalla parola profetica. O cosa disse Pietro in quel tempo? Abbiamo inoltre la parola profetica più salda, come una lampada splendente in luogo oscuro. Non possiamo dire la stessa cosa oggi su cose su cui gli uomini hanno inciampato e sono caduti, hanno scritto libri di 1000 pagine e non hanno detto nulla. E oggi, nel tempo della rivelazione di queste cose, quando le vediamo tutti con i nostri occhi, non abbiamo quasi bisogno di scrivere nulla e possiamo dire ciò che Dio ha detto nella sua parola. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Molti imperi che sono caduti si sono dissolti e poi quelli che avevano trionfato in precedenza si sono dissolti di nuovo. La storia è sempre andata su e giù, ma al giudizio universale si deciderà anche chi ha iniziato la seconda guerra mondiale o chi ha dato inizio alle cose e chi ne è responsabile. Se il Papa non avesse benedetto le armi dei tedeschi, cosa sarebbe successo? Una campagna attraverso la Polonia 18 giorni senza che ci fosse una guerra. Chi ha organizzato tutto questo? Chiedetelo a von Paten e ve lo dirà. Purtroppo non è più in vita, ma come ho detto non ci è permesso dire tutte queste cose, ma abbiamo letto e sappiamo esattamente chi voleva combattere il bolscevismo, chi aveva paura che si avvicinasse troppo. C'era un esercito proprio qui, molto molto appropriato, in modo che la questione fosse spinta a questo. Come leggiamo qui, al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo, spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre, proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano. E spezzare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il Gran Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è vero e sicura è la sua interpretazione. Amen, amen. La sua interpretazione è affidabile. Lo si può leggere in Zaccaria e così via. Il sogno è vero, sicura è la sua interpretazione. Amen, amen. Lo si può leggere in Zaccaria e così via. Io pongo una pietra e su questa pietra sono fissati 7 occhi. Zaccaria 3, versetto 8 e così via. Ecco, io faccio venire il mio servo, il germoglio. Infatti, guardate la pietra che ho posto davanti a Giosuè, sopra un'unica pietra stanno sette occhi e così via. E poi c'è la parola qui sulla pietra che viene, che si slancia, la pietra che cade. Qui Zaccaria 4 dal versetto, devo solo vedere la pietra che si stacca dalla montagna e la pietra diventa di nuovo una montagna. Possiamo dare un'occhiata veloce, dovrebbe essere qui in Zaccaria 4. Non ero preparato per questo, forse dal versetto 7. Vediamo un po'. Chi sei tu, o grande montagna, davanti a Zorobabele? Tu diventerai pianura. Egli asporterà la pietra principale, il mezzo alle grida di grazia, grazia su di lei. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Le mani di Zorobabele hanno gettato le fondamenta di questa casa e le sue mani la termineranno. Così tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha mandato da voi. Ma sto cercando un altro versetto, qualcuno l'ha già trovato, che la pietra è diventata di nuovo una grande montagna. Forse lo avrò a disposizione qui mercoledì sera. In ogni caso, torniamo a Daniele e andiamo esattamente al settimo capitolo. E qui, a partire dal versetto 7. Aspettate un attimo. Daniele 7 dal versetto 23. Gli altri qui possiamo saltarli. Potete leggere il versetto 17. Potete leggere alcuni versetti. Il versetto 17 è, per esempio, queste quattro grandi bestie sono quattro re che sorgeranno dalla terra. Poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre, eternamente. La traduzione corretta dovrebbe essere fino a un eone di eoni, perché l'eternità non ha più tempo, non è più divisibile. Il versetto 23 dice: ed egli mi disse, la quarta bestia è un quarto regno sulla terra, diverso da tutti i regni, che divorerà tutta la terra, la calpesterà e la frantumerà. Le dieci corna sono dieci re che sorgeranno da questo regno, e dopo quelli sorgerà un altro re che sarà diverso dai precedenti e abbatterà tre re. Egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo dei tempi e la metà di un tempo. Fino all'ultima parte, dove il popolo di Israele dovrà attraversare di nuovo un periodo di prova, cioè gli ultimi tre anni e mezzo. E poi dice anche qui, nel versetto 26, probabilmente sarà versetto 26, poi si terrà il giudizio e gli sarà tolto il dominio, verrà distrutto e annientato per sempre. Allora il regno, il potere e la grandezza dei regni che sono sotto i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno. Come abbiamo letto qui nel capitolo 2, così è scritto qui nel capitolo 7. Sono descrizioni della stessa cosa con immagini diverse. Prendiamo qui in Daniele 7. Lo vedo nell'ottavo versetto, dove si dice che il corno aveva occhi umani e così via, una bocca che pronunciava parole presuntuose. Si può prendere spunto da Apocalisse 13 e vedere che questo o 17 si applica al papato, e sicuramente con diritto, è così, giustamente. Nessuno è presuntuoso come lui, che cosa ho appena detto in Apocalisse 13, giusto, giusto, intendo Apocalisse 13, sì, Apocalisse 13, versetto 6. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Vi rendete conto di che periodo di tempo si tratta? A quel punto avremo preso dimora in cielo, lo capite, fratelli e sorelle? È chiaro? Il Signore dice: vi preparerò un luogo. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se non fosse così, ve lo avrei detto. Quando la sposa prenderà dimora lì nella gloria, gli ebrei dovranno ancora attraversare questo periodo difficile dopo essere diventati credenti. E allora tutto ciò che può essere bestemmiato sarà bestemmiato. E quest'uomo bestemmia anche coloro che hanno la loro dimora in cielo. Le fu dato di far guerra ai santi e di vincere. Le fu dato di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Questo non può essere trascurato o ignorato. È stato semplicemente descritto troppo chiaramente da tutti i punti di vista, con le immagini e i simboli più diversi, che non si può andare troppo lontano. Così come la profezia biblica dei tempi finali è stata descritta in Daniele e nell'Apocalisse, nessun altro tema è stato descritto così chiaramente, ma anche lì la parola si è adempiuta come è scritto qui in Apocalisse 13. Apocalisse 13, ultimo versetto. Conoscete qui l'immagine e la somiglianza della bestia, il nome e il numero del nome e così via. L'ultimo versetto. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia perché è numero d'uomo, non un sistema comunista qualsiasi, ma un essere umano, e il suo numero è 666, Vicarius Filii Dei, si trova sulla città dei Sette Colli. Ho visitato il Vaticano 3 volte, ho visto le camere del tesoro, ho visto Gesù fatto interamente d'oro, ho visto tutto questo con i miei occhi, sì, l'ho visto, soprattutto nell'anno 62-64. Già in quel tempo, e la descrizione qui è così accurata e si può leggere nell'Apocalisse 17. L'ottavo è uno dei sette, non è così? Uno stato all'interno di uno stato. Ve l'ho già detto, quando abbiamo visitato il Vaticano, la prima cosa che l'uomo ci ha detto è stata: voglio informarvi che ora non siete in Italia, ma nello stato del Vaticano. Abbiamo il nostro governo, la nostra bandiera, i nostri ambasciatori, siamo uno Stato nello Stato. E quando ha detto questo è arrivata la rivelazione. Ho ricevuto una rivelazione attraverso lo Spirito Santo in Vaticano. Sono tornato, ho letto Apocalisse 17, qui c'è scritto, appartiene ai sette e all'ottavo. Aspettate un attimo, ve lo leggo perché sappiate esattamente quale versetto è penetrato nella mia anima. Qui in Apocalisse 17, versetto 11, e la bestia che era non è anch'essa un ottavo re, viene da sette e se ne va in perdizione. È l'ottavo, spunta tra le altre corna e tutti ne vedono solo sette. Ma lui è l'ottavo, uno dei sette, uno stato nello stato, e la gente non se ne rende conto, non sa cosa sta succedendo perché i suoi occhi sono semplicemente chiusi e non riescono a vederlo, per quanto chiara possa essere la scrittura sulla parete, quanto possiamo essere grati a Dio per aver avuto anche noi un profeta di Dio in questi giorni, come disse Daniele. A quel tempo c'è un Dio in cielo che rivela i segreti, un Dio in cielo che rivela i misteri e dice, anche se gli indovini, gli interpreti di segni e tutte queste persone non sanno leggere le scritture, vi dirò ciò che è scritto. E poi venne l'annunzio che tutti i popoli, le lingue e le nazioni dovevano adorare il Dio del cielo, e questo è stato proclamato. Quando tutto il dramma sarà finito, allora ogni lingua confesserà e ogni ginocchio si inchinerà. Allora sarà diverso, allora verrà il nostro tempo, allora governeremo e regneremo, allora le cose cambieranno. Oggi siamo gli stupidi, poi saremo gli intelligenti, oggi siamo i disprezzati, poi saremo gli onorati. Amen, amen. Possiamo essere grati, un'epoca profetica, una parola profetica, e Dio ha mandato il suo profeta. Non che si discuta sul significato dei tuoni e si perda tempo in questo. Uno dice questo, uno dice quell'altro. Recentemente un amato fratello che era qui in visita, probabilmente ieri, mi ha chiesto dal Belgio cosa sono in realtà i sette tuoni. Sì, ho risposto, ho esattamente 32 citazioni. Se mi chiedesse qual è il risultato di queste 32 citazioni, non sarei in grado di dirlo. Lasciate stare, quando sarà il momento saranno mostrate. Non siamo una società di speculazione, ci siamo fidati di Dio fino ad oggi e continueremo a fidarci di Dio. Colui che ci ha portato fin qui e ci ha dato l'illuminazione lo farà anche alla fine. Un altro fratello scrive una lettera e dice: nella predica del fratello Branham ha detto che l'anima ha 5 entrate e nell'altro ha detto che lo spirito ha 5 entrate. Non mi interessa sapere se lo spirito o l'anima hanno 5 ingressi, mi interessa sapere se i miei 5 sensi sono insieme e se posso credere con il cuore. Siete d'accordo con me? Siete dello stesso parere? Perché dovrei specializzarmi in queste cose? Non sono mai riuscito a specializzarmi in nulla nella mia vita, e così sarà alla fine, fino alla fine. E no, noi crediamo che Dio farà davvero qualcosa di potente alla fine. E poi ho detto al fratello: nel mondo terreno, se posso ricavarlo dal mondo terreno, ogni volta che tuona il cielo si rannuvola, allora sa esattamente, ora è il momento che sta per diluviare. Sì, io dico, se qualcuno qui parla di tuoni e la pioggia non si materializza, allora smetta di parlare di tuoni. Se un temporale sta già arrivando dal punto di vista spirituale di Dio, allora quest'ultima pioggia dovrebbe arrivare con questo tuono di Dio, allora saremo tutti contenti. Ma un vuoto di tuoni fa troppo rumore per me, non possiamo averlo. È meglio aspettare che arrivi l'ora di Dio, andare con Lui. E come sapete, anche il fratello Branham ha dovuto aspettare. I tempi non erano ancora così avanzati come oggi, e credo al 100% che se fosse ancora qui oggi, anche lui sarebbe andato con i tempi e avrebbe visto tutte le cose sempre più chiaramente. Dovete dire sì, è possibile, anche i profeti e gli apostoli potevano dire so ciò che era stato loro rivelato da Dio, né più né meno. Non pensate che un profeta sia qualcuno che apre un sacco e lo distribuisce come Babbo Natale, non esiste una cosa del genere. Anche un profeta deve aspettare che gli venga dato da Dio, e non era certo il momento di parlarne. E questo è ciò che ha detto il fratello Branham. Dice di aver parlato del primo e del secondo, e della seconda cosa che gli è stata data, ma non doveva dire un'ultima, nessuna parola dell'ultima parte, sulla terza parte, su ciò che sarebbe accaduto alla fine. Avete sentito tutti questo? Non doveva dire nessuna parola al riguardo. E perché no? Della terza fase, perché non ci siano imitatori? Nessun evangelista sulla terra sarà in grado di imitare ciò che Dio farà alla fine. Lo avete visto ai tempi di Mosè, quando iniziò così c'erano anche Giannes e Giambre che presero il serpente e la gettarono a terra, il bastone divennero un serpente e fecero questo e quello, ma alla fine era tutto finito. C'era solo un serpente che sentiva è solo uno che vedeva. I due non avevano più il bastone in mano. Il serpente di Mosè li aveva divorati. Ora il bastone di Mosè era diventato più grande e più largo solo per questa quest'opera potente. Così egli aveva tutto in mano e gli altri stavano lì a mani vuote. Cosa sarà alla fine? Tutti gli interpreti di segni, tutti i chiacchieroni, tutti gli imitatori saranno lasciati indietro. Dio ricompenserà il suo popolo perché gli ha creduto. Dio sarà con noi per amore del suo nome, per amore della sua parola. Non abbiamo accolto in noi delle favole, ma la parola onnipotente, la sua parola rivelata, la sua parola vivente. Che Dio ci aiuti a camminare con Lui fino alla fine, finché non passeremo dalla fede al vedere. Amen. Sia lodato il suo nome. Amen. Adesso vogliamo pregare. Padre Celeste, anch'io vorrei ringraziarti dal profondo del cuore per il grande privilegio che ci è già concesso di essere nel tuo regno, che stai rivelando i segreti del regno di Dio, che non metti davanti ai nostri occhi solo immagini, enigmi, parole e simboli. Hai tolto tutto, hai dato luce e chiarezza. Lo Spirito di Dio ha rivelato, non lo spirito dell'uomo. Alleluia. E per questo ti ringraziamo dal profondo del cuore. Signore amato, fa che io e noi, così come tutti riconosciamo le altre cose in modo così chiaro, riconosciamo anche la tua strada con noi, come dovrebbe continuare ora. Oh grande Dio, come ha pregato il mio fratello, tutto il resto è una cornice, un teatro che deve essere recitato. Ognuno deve assumere un ruolo diverso, ma tu hai un piano per il tuo popolo. Qui non è un teatro, qui c'è la rivelazione della parola di Dio, qui c'è il regno di Dio. Ecco il compimento della storia della salvezza fra i tuoi, amato Signore. Cosa dobbiamo dirti? Grazie Dio. Grazie tu Dio di Daniele, Dio di Abramo. Tu sei lo stesso Dio che ha parlato a Giovanni sull'isola di Patmo. Sei lo stesso Dio che ha parlato al fratello Brana. Lo stesso Dio, il Dio vivente che parla con noi ancora oggi. Alleluia al tuo nome glorioso. O volgi il tuo sguardo su di noi, dacci la tua benedizione, la tua pace, la tua grazia, la tua salvezza, il tuo amore. E sii con il tuo popolo come eri all'inizio, oh Signore, in mezzo a noi, e testimoniaci che sei il risorto. A te, il Dio vivente, rendiamo ogni onore. Benedici tutti coloro che si sono raccomandati alla tua intercessione. Benedici, fratello Vori, a grazie. Anche lì hai aperto gli occhi, hai steso le mani in segno di benedizione e hai dato la grazia. Ti ringraziamo per questo. Benedici tutti i malati, tutti gli affaticati e gli oppressi. Oh Signore, benedici tutti coloro che si ricordano di noi. E ricordiamo anche coloro che non si ricordano di noi, li portiamo davanti al tuo volto. Benedici i nostri fratelli che presiedono la congregazione qui. Benedici il fratello Rossi in modo speciale, tutti i fratelli. Signore, concedi una tale unanimità, una tale cooperazione, un tale amore divino tra di loro. Signore, togli da noi tutto ciò che non ti è gradito e rivela la natura di Gesù Cristo in mezzo a noi attraverso la nostra vita. Sia lodato per sempre, per tutto, nel nome di Gesù. Amen.